Sei in compagnia di SBS Italian.
Ma noi adesso passiamo ai motori, perché ieri si è disputato il Gran Premio d'Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1, e come lo scorso anno il successo è andato alla Ferrari di Sebastian Vettel. Un pizzico di fortuna ha dato una mano al tedesco della rossa, perché Lewis Hamilton, secondo il traguardo, sembrava imprendibile. Il successo del cavallino è maturato in condizioni appunto fortuite, grazie a un pit stop tempestivo di Vettel in regime di virtual safety car.
Il tedesco della Ferrari ha effettuato la sosta al 25esimo giro, quando Hamilton e Raikkonen si erano già fermati, e poi si è ritrovato alla guida della corsa di Albert Park, riuscendo poi a gestire il vantaggio sulla Mercedes del britannico. Terzo Raikkonen, quarto Daniel Ricciardo, autore dell'unico sorpasso di giornata e autore del giro più veloce del primo Gran Premio della stagione. Primo Gran Premio del quale abbiamo parlato poco fa con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, che ascoltiamo adesso al microfono di Dario Castaldo.
Beh sì, diciamo che Melbourne porta bene la Ferrari, dai, è già da un paio di stagioni. Quest'anno poi con un, come dicevi tu, con un pizzico di fortuna, perché indubbiamente la Mercedes, confermando quanto di buono aveva fatto nei test invernali, è arrivata in piena forma, almeno nella figura di Lewis Hamilton, con Lewis Hamilton al volante. Probabilmente Hamilton, che era partito dalla pole position, una pole position stratosferica, avete visto, 7 decimi, 6 decimi, praticamente a tutti gli avversari più vicini, avrebbe vinto questo Gran Premio. Poi per un errore nel sistema di controllo della stessa Mercedes, probabilmente a livello di strategia, e poi per una safety car che è entrata in pista, meglio una safety car virtuale che ha congelato un po' la situazione in pista, Vettel è riuscito a rimettersi in gioco. Vettel, che era terzo, addirittura andava più piano di Raikkonen, il suo compagno di squadra, è riuscito a ribaltare la situazione portando a casa un successo. La chiave di volta al 26esimo giro, Vettel, che in quel momento è al comando perché appunto Hamilton e Raikkonen si sono fermati già ai box, va ai box, cambia le gomme, parliamo di Vettel, cambia le gomme e si ritrova miracolosamente, per qualche verso, al comando della gara. Tanto vero che Hamilton si attacca alla radio e dice: ma cos'è successo? Ho sbagliato io qualcosa? E da quel momento in poi è chiaro che la gara è nelle mani della Ferrari, perché Melbourne è una pista bella, folcloristica per certi aspetti, ma sicuramente poco incline a vedere i sorpassi. Abbiamo visto un solo sorpasso in tutto il Gran Premio, quello di Ricciardo nei confronti di Hülkenberg. Beh, meno male che almeno il pilota australiano al via abbia fatto almeno lui un sorpasso. È un po', se vogliamo, qualcosa da rivedere anche a livello di pista. Quest'anno è stato fatto un terzo settore per l'uso dell'ala mobile, del DRS, che consente i sorpassi, però il problema appunto di rendere più spettacolare il Gran Premio resta intatto. Comunque, al di là di tutto questo, grande vittoria, perché iniziare il Mondiale in questa maniera, soprattutto in maniera inaspettata per la Ferrari, è sicuramente un bel viatico per la stagione, e grande, diciamo, credo grande gioia da parte dei tifosi della Ferrari, che a Melbourne sono tantissimi. C'è una grandissima componente italiana, c'è una colonia italiana molto forte. Credo che siamo stati tutti felici di questo grande risultato.
Eh sì, e qualcuno anche da queste parti, Andrea. Sì, è vero che c'è stato soltanto il sorpasso di Ricciardo su Hülkenberg, però è vero che è stato definito da tanti comunque un Gran Premio divertente, forse più per l'esito che non per l'andamento. Ma a proposito dell'andamento, dopo il cambio gomme di Vettel, che ha portato il tedesco della Ferrari davanti a tutti, c'erano pur sempre 32 giri, c'era ancora più di mezzo Gran Premio da correre. Ti ha sorpreso il modo in cui, partendo proprio dal passo di Hamilton nelle prove, Vettel si è riuscito comunque a tenere a bada la Mercedes del britannico in maniera così agevole?
Ma come succede da un po' di anni a questa parte, la Mercedes è sicuramente superiore a livello di giro secco, in particolare Hamilton. In qualifica la Mercedes ha qualcosina in più di tutti gli altri. Poi quando si arriva alla gara, diciamo il passo delle varie monoposto, delle prime, è molto vicino. Non si è vista una grande Red Bull in questo Gran Premio, perché forse è stato commesso un errore, quello di far partire i due ragazzi, cioè Verstappen e Ricciardo, con le gomme super soft. Questo cosa ha comportato? Che Max, per esempio al via, abbia perso la posizione sulla AS di Magnussen. Ed è stato un momento cruciale, perché la AS non tiene il passo di Mercedes e Ferrari e ha fatto perdere terreno a Verstappen, e quindi di conseguenza anche a Ricciardo, che era stato anche appunto penalizzato. E quindi la Red Bull, che aveva un passo per vincere, perché si è visto dal miglior tempo finale, Daniel Ricciardo ha fatto 1:25.9, che è stato il miglior tempo in assoluto, quindi aveva la monoposto comunque che poteva fare dei buoni risultati, poteva fare un grande risultato. Il guaio è qual è? Che poi a Melbourne, come ripeto, non si poteva superare, cioè lì non si supera, è difficile, quantomeno molto difficile, e infatti abbiamo visto nel finale non solo Hamilton alle calcagna inutilmente di Vettel, ma anche Ricciardo dietro per tantissimi giri a Kimi Raikkonen.
Guardando il Gran Premio nel suo complesso, Hamilton e la Mercedes hanno confermato di avere qualche cosa in più, mentre Bottas ha avuto un weekend estremamente difficile. Lo stesso Hamilton poi in conferenza stampa ha detto: l'obiettivo di squadra deve essere ovviamente il campionato costruttori, però io da solo contro questi due sicuramente non posso garantire alla Mercedes il titolo costruttori. Hai adesso l'impressione che la Ferrari abbia il binomio migliore per puntare al titolo costruttori?
Dirlo adesso è prematuro, perché Raikkonen e Bottas, guarda caso due finlandesi, diciamo in quest'ultimo anno, parliamo del 2017, non hanno brillato per costanza di risultati. Raikkonen e lo stesso Bottas ci hanno abituato a fare delle gare strabilianti e poi a sparire. Bottas aveva iniziato molto bene l'anno scorso con la Mercedes, ricordate, doveva sostituire un monumento come Nico Rosberg, il campione del mondo in carica, ed era... aveva iniziato molto bene, insomma, era riuscito almeno nelle prime gare a tenere botta, scusate il gioco di parole. Poi si era un po' perso. Raikkonen è un su e giù. Raikkonen va sempre molto forte a Melbourne, ci ha vinto nel 2012, e poi va forte su altre piste come Monaco e l'Ungheria, ma ci sono altri, in altre occasioni invece va molto più piano. Ecco, è da capire a questo punto se Kimi avrà costanza, e da capire se per Bottas è stato soltanto un fine settimana negativo o è l'inizio di un periodo veramente buio, perché in questo caso lui si gioca molto, si gioca la riconferma alla Mercedes. È chiaro che una Mercedes che si ritrova il Bottas che l'anno scorso tenne dietro Vettel per tutta la gara a Sochi è una Bottas che può aiutare a riconquistare il campionato del mondo, ma se dovesse continuare nel trend mostrato in questo fine settimana sarebbero guai. Io ritengo che sia prematuro innanzitutto fare appunto un giudizio, ma poi credo che tutti e due i piloti devono essere, sia Raikkonen da una parte in senso positivo, sia Bottas in senso negativo, abbiano diritto e dovere di essere rivisti in un'altra occasione.
Ricordiamo che stiamo parlando con Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport. Allora Andrea, veniamo anche agli altri, iniziando da Ricciardo e dalla Red Bull, perché l'italo-australiano è stato in difficoltà nelle qualifiche, è stato anche penalizzato, poi però, come ricordavi poco fa, nel finale ha fatto registrare il giro più veloce, ha sfiorato il podio, ha chiuso davvero ad un'incollatura da Raikkonen e da Hamilton. Verstappen ha invece pagato la scelta dei pneumatici in partenza, ha pagato un errore, forse da consueto eccesso di foga. In generale però la Red Bull ha dimostrato che potrebbe essere un'avversaria della Ferrari. A tuo avviso potrebbe essere anche un avversario della Mercedes, cioè potrebbe diventare il terzo incomodo per il mondiale, oppure ti aspetti soltanto qualche exploit dalla scuderia austriaca?
Ma io credo che sia la terza forza del campionato, e quindi di conseguenza questo sia un gran premio da archiviare in maniera negativa. È andato quasi tutto male alla Red Bull, a partire appunto da venerdì con quella pesante, forse eccessiva punizione nei confronti di Ricciardo per la non osservanza del tempo limite sotto in regime di bandiera rossa, cioè praticamente Ricciardo avrebbe rallentato ma non abbastanza per i commissari, e chiaramente anziché partire ottavo fosse partito quinto probabilmente avremmo visto un'altra gara. Verstappen diciamo che è rimasto vittima di quell'incertezza al via, che poi non è manco un'incertezza estate, è stato diciamo una sorpresa quella di Magnussen, che è arrivato meglio alla prima curva, e lì ha patito appunto il fatto di non poterlo superare, e quindi è un po' frustrato, poi ha commesso anche un errore ed è finito in testa a coda. La macchina, dice lui, era anche danneggiata, ok. Fatto sta che la Red Bull insomma ha perso una bella occasione, perché secondo me questa era una pista dove con un motore che forse non è ancora a livello di Mercedes e Ferrari poteva veramente giocarsi addirittura la vittoria. Secondo me adesso la Red Bull andrà incontro a un paio di circuiti un po' difficili. Il Bahrain direi quasi sicuramente è poco favorevole a Red Bull, perché il motore li conta tanto, e anche la Cina potrebbe essere un po' indigesta. Ed è vero anche che si aspettano delle novità, si aspettano appunto delle introduzioni di novità sia a livello di motore sia a livello di telaio, diciamo, sulla Red Bull, e quindi questo potrebbe in qualche modo avvicinare ulteriormente il pacchetto. È una Red Bull comunque che non è distante anni luce come quella dell'anno scorso e quindi può dire la sua in ogni gara in determinate circostanze.
In conclusione, Andrea, veniamo anche al Gran Premio degli altri. Si è rivisto ad alti livelli Alonso, ed è stata forse la più grande sorpresa del Gran Premio d'Australia, la McLaren dello spagnolo ha chiuso al quinto posto. La Haas, prima del pasticcio che è costato la corsa a Grosjean e indirettamente ha favorito Vettel, era sorprendentemente nel pacchetto dei primi, così come lo stesso Magnussen. Benino la Renault, molto male la Williams, forse ingiudicabili le Sauber Alfa Romeo. In conclusione, le tue pagelle sugli altri.
Ma molto molto bene i piloti Haas, un po' meno il team per quell'errore che ai box, che è poi da valutare con attenzione, questo pit stop disastroso che ha messo fuori causa entrambe le macchine, credo che nella storia della Formula 1 fosse la prima volta. Quindi una squadra da tenere d'occhio per il quarto posto nei costruttori. Così la McLaren, sì è vero, Alonso ha fatto una grandissima gara, questo è indubbio, tanto vero che sulla gazzetta che sarà in edicola tra poche ore, per noi è il pilota che ha fatto l'exploit, diciamo il miglior pilota di giornata, però è vero che la macchina non è ancora all'altezza della Red Bull, loro hanno detto pubblicamente che avendo lo stesso motore di Red Bull si aspettano di lottare con appunto la squadra di Milton Keynes. Al momento non c'è questo duello, nel senso che la McLaren è un po' più indietro. Gli altri, la Williams è sicuramente deludente, si era vista deludente anche la Force India. Ricordatevi che la Force India l'anno scorso arrivò a quarta in campionato davanti appunto proprio alla Williams ed altre squadre altrettanto importanti, ma quest'anno è un po' sparita dalla circolazione. Credo che i problemi che viva la squadra da tempo dal punto di vista diciamo dei problemi giudiziari anche del suo team principale adesso cominciano veramente a venire al pettine. E poi abbiamo, va bene, Toro Rosso che ovviamente paga il matrimonio con Honda, oggi si è rotto un motore e sappiamo bene che cosa è stata Honda per la McLaren negli ultimi anni, e la Sauber tutto sommato vede un po' la luce in fondo al tunnel, perché è vero che è arrivato al traguardo il solo Leclerc, però tredicesimo in mezzo al gruppo, Ericsson era partito discretamente, quindi insomma non è più un'altra categoria. Il team svizzero l'anno scorso praticamente faceva un campionato a parte, troppo distante rispetto agli avversari. Quest'anno, grazie anche ai motori Ferrari 2018, insomma sono un po' più vicini. Anche il marchio Alfa Romeo insomma può in qualche modo vedere nelle prossime settimane magari qualche buona prestazione.
Questo era l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, al microfono di Dario Castaldo.
Diamo un'occhiata all'ordine d'arrivo. Primo, naturalmente, Sebastian Vettel, segue a poco più di 5 secondi di distanza Hamilton su Mercedes. A completare il podio Raikkonen, Ferrari a 6 secondi e appunto poco più. Al quarto posto Ricciardo e al quinto Alonso a 27 secondi. In classifica piloti, naturalmente, Vettel in testa con 25 punti, Hamilton secondo con 18, Raikkonen terzo con 15.
E nella classifica costruttori Ferrari in testa con 40 punti, segue Mercedes con 22, Red Bull con 20, McLaren 12 e Renault 7. Prossimo appuntamento in Bahrain tra 2 settimane. State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Magica Fossati e Carlo Oreglia, ma adesso dopo aver parlato di cricket e di motori diamo uno sguardo a che cos'altro è successo negli altri eventi sportivi del fine settimana insieme a Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buona settimana a voi e a tutti.
Ciao Dario.
Iniziamo dal ciclismo, perché nelle ore scorse si è corsa la seconda classica di primavera e anche in questo caso, come a Sanremo, è stato protagonista un italiano.
Alla fine è stato protagonista soprattutto per il video che lo ritrae in lacrime per terra. Elia Viviani, il velocista veronese, è stato battuto sul traguardo della Gent-Wevelgem numero 80 dal campione del mondo Peter Sagan. Viviani, che aveva studiato tutto bene, si era messo alla ruota di Demare, aveva intuito che quello sarebbe stato il treno giusto, poi proprio sul traguardo si è reso conto che sul lato opposto della strada, incurante del treno e del vento, Peter Sagan si era messo a correre la volata da solo e l'aveva proprio superato sul traguardo. Dunque pugni sul manubrio per Elia Viviani, e terzo successo in carriera nella Gent-Wevelgem per Peter Sagan. Come detto, niente da fare per l'azzurro, buon settimo posto anche per Matteo Trentin.
Dario, invece, sempre in tema di sport, di altri sport, in tema di exploit, allora a Miami, l'Australia del tennis ritrova una vecchia conoscenza, Thanasi Kokkinakis, che si macchia del reato di lesa maestà verso Roger Federer, rovina la sua stagione e anche quella di molti organizzatori di tornei.
Sì, e degli appassionati, c'è cioè un lutto, diciamo, collettivo in questo momento.
L'ha aggredito
con
una
tennis. No, è successo che a Roger Federer sarebbe stato sufficiente il successo di Indian Wells nella finale contro Juan Martín del Potro una settimana fa per garantirsi la prima posizione mondiale, e una volta eventualmente confermata con la prima posizione mondiale avrebbe deciso se disputare i tornei su terra battuta, Roland Garros, eventualmente Madrid, Roma, Monte Carlo, quel che avrebbe voluto fare. Viceversa, è andato a Miami con l'obbligo di dover raggiungere i quarti di finale per mantenere la prima posizione mondiale, ma non è arrivato ai quarti di finale perché, così come ad Indian Wells contro Del Potro, anche a Miami ha perso 7-6 al terzo set, in questo caso contro Thanasi Kokkinakis. Quindi il prossimo ranking pubblicato dalla ATP lo vedrà scavalcato da Rafa Nadal. In seguito a questa sconfitta, Federer, come detto, si ritrova al numero 2 del mondo, anche se poi si riprenderà prossimamente la prima posizione mondiale, perché Nadal deve difendere qualcosa come 4.500 punti in tutta la stagione su terra battuta, ma ha annunciato Federer che non giocherà nessuno dei tornei su terra battuta, quindi lo rivedremo in campo soltanto a metà giugno per i tornei di preparazione a Wimbledon sull'erba, quindi Halle, Stoccarda e via dicendo. Ma come detto, riflettori e copertina per Thanasi Kokkinakis, che dopo un anno e mezzo di infortuni sta ritrovando gradualmente la forma. Era arrivato a Miami grazie ad una wild card, un invito degli organizzatori, ha dimostrato di saperla sfruttare appieno e poi ha confessato in conferenza stampa che in realtà, dopo aver visto l'abbinamento contro Roger Federer, già si era iscritto al Challenger di San Luis Potosí della prossima settimana, ma come sentiremo in qualche modo ha detto: mi scuseranno se non mi presenterò. Eccolo qui Kokkinakis.
This is nuts. I was scheduled to play a Challenger next week in San Luis Potosí, but I think I've got a good excuse as to why I can't go now. It's an unreal win for me. I mean, I've trained with him a lot of times. You know, everyone looks up to him. Obviously, he's such a good role model for the sport, playing unbelievable tennis this year. And he's invited me to Dubai to train a few times. And then I took what I learned from him and just played my game and executed.
Meno male che ci hai fatto la perifrasi prima.
No, esatto, è uno di quei motivi
slow
per i quali
English, abbiamo bisogno di slow English.
I traduttori di Kyrgios e Kokkinakis sono sempre benvenuti, ecco, un po' in tutto il mondo.
Infine il calcio. Nella seconda ora parleremo del calcio australiano e dell'amichevole che ha visto i Socceroos perdere contro la Norvegia venerdì scorso ad Oslo. Nelle stesse ore anche l'Italia veniva battuta dall'Argentina. Entrambe, Italia e Australia, tornano in campo tra circa 48 ore, Dario.
Con il morale un po' sotto i tacchi entrambe. L'Australia, che ha perso 4-1 contro la Norvegia, va a giocare contro la Colombia a Londra. Sempre a Londra gli azzurri sfidano l'Inghilterra. Per Di Biagio sarà l'occasione per effettuare alcuni esperimenti. Possibile che Buffon lasci il posto ad uno tra Perin e Donnarumma, con il portiere del Genoa favorito. Dovrebbe rivedersi in attacco Belotti. Ascoltiamo a caldo la reazione di Di Biagio alla sconfitta per 2-0 contro l'Argentina.
Abbiamo sofferto un po' il palleggio, abbiamo perso un po' le distanze, nonostante abbiamo provato ad andarli a prendere, ci siamo riusciti troppo poco. Un buon secondo tempo dove meritavamo qualcosa in più, però non dimentichiamo comunque che dall'altra parte c'erano i vice campioni del mondo, e quindi un motivo di crescita per noi e per tanti ragazzi che devono cominciare a fare esperienza.
Sì, però senza Messi, Icardi, Dybala, insomma, campione del mondo bis, sono bastati per far fare una brutta figura alla prima nazionale azzurra di Gigi Di Biagio. Parleremo invece nella seconda ora della brutta prima dei Socceroos con Van Mavic alla guida.
Parliamo ancora di sport, parliamo di calcio con la A-League, la 24esima giornata. Velocemente i risultati: Adelaide United, Newcastle Jets 5-2. Le Sydney FC vincono in trasferta contro i Central Coast Mariners 2-1, Melbourne City, Western Sydney Wanderers 3-0, pareggio tra Wellington Phoenix e Brisbane Roar 2-2 e infine Perth Glory, Melbourne Victory 1-0.
Dunque si accende la corsa agli ultimi posti utili per i playoff. Un bel passo in avanti lo ha fatto l'Adelaide United, che ha rifilato 5 gol al Newcastle Jets, facendo anche un favore al Sydney FC. Gli Sky Blues sono tornati al successo ottenuto a fatica sul campo dei Central Coast Mariners e sono davvero ad un passo dalla conquista aritmetica del Premier's Plate, il titolo di campioni della regular season.
Allora, noi parliamo dei vari temi di campionato, ma anche del KO dei Socceroos contro la Norvegia con Joe Russo. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Il Sydney FC ha vinto di stretta misura sul Central Coast per 2-1 in trasferta, ma grazie veramente a un gol in extremis di un ex giocatore del Central Coast, Matt Simon, gol di testa al 93esimo che ha fatto la differenza tra queste due squadre. Sydney in vantaggio al 32esimo Ninkovic e McGinn ha pareggiato per i Mariners al 82esimo e alla fine il gol di Simon ha fatto la differenza fra le due squadre. Sydney che ritorna alla vittoria dopo 3 partite senza successo, infatti 4 partite se contiamo quella della Asian Champions League. Dunque 3 punti importantissimi, abbiamo visto alla fine dell'incontro Graham Arnold celebrare a bordo del campo veramente come se avesse vinto il campionato.
In realtà manca un punto per l'aritmetica, ovviamente le cose sono fatte, 3 partite alla fine della regular season e complice anche League Cup, il singhiozzo, la sconfitta dei Newcastle Jets ad Adelaide, una brutta sconfitta, 5 gol subiti per il Newcastle.
Sì, una brutta sconfitta, veramente un grande singhiozzo, 5-2 contro l'Adelaide. Per l'Adelaide sono 3 punti importantissimi per la classifica, perché l'Adelaide si trova con 33 punti in classifica, in quinta posizione, e quasi si assicura matematicamente una posizione nei playoff. Per l'Adelaide le reti doppiette di Adlung, per Newcastle doppiette di Cantar e poi rete di Absalonsen, Kavusevic e Kito, ma abbiamo visto anche Hoffman espulso per il Newcastle al 77esimo per doppia ammonizione. Forse qualche volta è positivo avere un bagno di umiltà alla fine, ma una brutta sconfitta in trasferta contro l'Adelaide.
Adelaide che grazie a questi 3 punti torna in un certo senso in pole position in quel mini torneo per aggiudicarsi le ultime posizioni utili per i playoff. Ricordiamo, sono soltanto 6 le squadre che vanno alle finals e tra queste adesso l'Adelaide United occupa il 5° posto a quota 33 punti, 3 punti di vantaggio su Western Sydney Wanderers, 4 punti su Brisbane e su Perth. E allora andiamo proprio alle inseguitrici. Western Sydney Wanderers sconfitti nettamente a Melbourne dal City, ancora una volta sugli scudi Daniel Arzani.
Sì, infatti, Melbourne City ha vinto questa vittoria abbastanza facilmente contro il Western Sydney. Pochi spettatori purtroppo all'Amy Park di Melbourne, soltanto 6.000 spettatori circa. Alla fine Fornaroli al 42esimo ha segnato per il Melbourne City, 57esimo Jacobsen e poi Malcolm bel gol al 67esimo. Vittoria convincente per il Melbourne City, ma per Western Sydney tutto da fare, perché Western Sydney resta in 6ª posizione in classifica con 30 punti e seguono Brisbane e Perth, ambe due con 29 punti.
Ecco, a proposito appunto di questo gruppetto di inseguitrici, Brisbane Roar che ha ottenuto 1 punto a Wellington contro i Phoenix, 1 punto per come è maturato, comunque guadagnato dalla squadra di Maccarone.
Sì, veramente tutto è successo nel secondo tempo in questo incontro. Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, le reti sono arrivate nel secondo tempo. 50esimo Holman ha portato in vantaggio il Brisbane Roar, ha pareggiato il Wellington 3 minuti più tardi con Kaluderovic. In vantaggio il Wellington al 64esimo, gol di testa di Rogers, un giovane al suo debutto in A-League. E alla fine Christensen al 68esimo ha pareggiato di nuovo per il Brisbane Roar. Quindi Brisbane Roar che si avvicina alla 6ª posizione in classifica, ma forse sono 2 punti persi in trasferta contro il Wellington invece di 1 punto guadagnato.
Mentre tutt'altro che scontata era la vittoria interna del Perth Glory contro il Melbourne Victory, soprattutto perché il Perth Glory, seconda peggior difesa del campionato, non ha concesso granché in attacco al Victory.
No, non ha concesso granché. Melbourne Victory ha lottato fino alla fine in questo incontro ieri sera, ma a fare la differenza tra le due squadre è soltanto un gol di Kio al 43esimo, un bel gol tra l'altro di testa, ma alla fine Melbourne Victory ha combattuto ma non ce l'ha fatta in trasferta contro il Perth Glory, e con questa vittoria in casa Perth Glory si avvicina al 6° posto in classifica, come ho detto, ma la strada sarà difficile per Perth Glory tenere questa 6ª posizione in classifica, quindi 3 punti importanti, ma per il Melbourne Victory ovviamente una sconfitta diciamo un po' pesante in trasferta contro il Perth Glory.
Insomma, abbiamo detto del campionato australiano che non si è fermato nonostante gli impegni della nazionale. Allora facciamo un passo indietro, Joe, e andiamo alla sconfitta netta nell'amichevole premondiale di Oslo venerdì scorso. Socceroos sconfitti per 4-1 in Norvegia dagli scandinavi, nonostante un vantaggio iniziale. Ovviamente la critica si è un po' divisa sull'analisi di questo match. Intanto ascoltiamo a caldo le parole del coach dei Socceroos, Famavic.
It's always difficult the first game. This is a situation that you have to get to know each other in everything, also in the way of playing. Today it was clear that that we are not ready yet and that we need time to develop this team.
Allora, Gio, 4-1 contro la Norvegia, per qualcuno un risultato inevitabile date le differenze di caratura tra le due squadre, per qualcun altro invece un pessimo segnale in vista del mondiale. Qual è la tua opinione?
Forse un po' tutte e due, l'unico pregio forse che è stata una partita amichevole, ma la partita è abbastanza equilibrata nel primo tempo, 1-1 alla fine, ma nel secondo tempo la Norvegia ha vinto convincentemente, segnando 3 reti e alla fine il risultato di 4-1. I tempi ovviamente sono cambiati per i Socceroos, non si tratta della versione 2006, ovviamente 12 anni più tardi siamo con tutta un'altra squadra. Mancavano in difesa Trent Sainsbury e Matt German, forse loro faranno un po' di differenza, ma certamente la qualità dei giocatori non è quella del mondiale del Germania nel 2006 sotto la guida di Gus Hiddink. E ci sarà un po' di lavoro da fare per il nuovo tecnico Bert Van Marwijk. Mercoledì mattina siamo a Londra contro la Colombia e vedremo cosa succederà in questo incontro, ma tra adesso e i mondiali, in questi 3 mesi, c'è abbastanza strada da fare per la nazionale verde e oro.
Ecco, a questo riguardo quindi ci assicuri che Milligan al centro della difesa non lo dovremmo più rivedere?
Lui ha cambiato diciamo, la difesa, in quanto Postecoglou giocava con una difesa a 3, Bert Van Marwijk è ritornato a fare la difesa a 4, infatti ha giocato con una formazione diciamo più tipica, 4-2-3-1. Quando cambi formazione, quando cambi tecnico, bisogna fare degli esperimenti, certe volte che funzionano, certe volte che non funzionano. Alla fine Milligan è un giocatore di qualità, ma dobbiamo vedere come verrà usato da Bert Van Marwijk. Ovviamente ci sarà un cambiamento di mentalità tra tecnici e staremo a vedere in questi 3 mesi come andranno le cose per gli Socceroos.
E noi ringraziamo allora Joe Russo che ci ha parlato della A-League e della amichevole dei Socceroos contro la Norvegia, intervistato da Dario Castaldo.
Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au/italian.